Strade del Sacro, a cura di Fulvio Toffoli e Tiziana Toglia.
Con la pazienza tutto lo alcanza. Dio non se muda. Nada te turbe, nada te spaventa.
Buongiorno, benvenuti ad un'altra puntata di Strade del Sacro. Allora Tiziana, la strada che oggi prendiamo è un po' particolare, è una strada anche d'obbligo, visto di grande attualità, ecco, più che d'obbligo, perché si parla molto di calcio, si parla sempre molto di calcio, anche troppo forse, però se ne parla soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che sono stati abbastanza traumatici per l'Italia. E oggi ne parliamo.
Intanto buongiorno da Tiziana Toglia. Ne parliamo con Gianfranco Franchi, scrittore, critico letterario romano di sangue istriano, austro-triestino e vetero tiburtino, autore di Racconti, Monteverde e di un saggio un po' matto dell'arte del piano B. Tifoso romanista, simpatizzante della Triestina, che ha recensito un libro importante, un libretto anzi, Il football, il calcio come fenomeno religioso. Gianfranco, grazie per essere al telefono con noi.
Ben trovata Tiziana, buongiorno a tutti.
Buongiorno Gianfranco. Ecco, l'autore di questo libretto saggio è il famoso Marc Auger. Il libro non è nuovo, ma è stato ripubblicato appunto. Di calcio, però, in termini di sacralità, ne aveva parlato addirittura anche Pasolini. Quindi, insomma, è una questione che è stata approfondita già da tempo. La prima versione di questo saggio risale appunto all'inizio degli anni Ottanta, però è sempre di estrema attualità. Ma Gianfranco, qual è la differenza fra il calcio si è molto evoluto, ecco, fra il periodo in cui il libro è stato scritto e questa versione di oggi? C'è una differenza fra i due testi oppure è rimasto sostanzialmente uguale?
Le differenze sono diverse e sono sensibili. La prima è che Marc Auger nell'82 poteva osservare la ritualità del calcio così come era stata dalla fondazione, cioè si giocava effettivamente ogni domenica, sempre alla stessa ora, e c'era in tutto questo un elemento che ricordava inevitabilmente la messa, per intenderci. C'era momenti in cui si cantava così come a messa. Adesso qualcosa di differente c'è, perché in prima battuta il fatto che la tecnologia ha fatto sì che lo spettacolo fosse sempre più percepito come servizio alle TV a pagamento, per cui il campionato ora si gioca addirittura dal venerdì al martedì in Inghilterra così come in Italia, o a lunedì, cioè le giornate sono sparpagliate. E questo ha cambiato la percezione della domenica come il giorno del campionato, non solo. L'orario è mortificante per quanto è imprevedibile, insomma. Io ad esempio non riesco a portare i bambini allo stadio perché la squadra per cui faccio il tifo non gioca quasi mai in casa la domenica alle 3, gioca magari il sabato alle 20:30 o il venerdì alle 18 o il lunedì alle 20:30. Tutto questo cosa sta a significare? È che una volta l'elemento del rito, un elemento classico, era la presenza del pubblico sugli spalti. Adesso invece è evidente che il calcio, e in particolare il campionato di Serie A, così come la Premier League, è un prodotto, chiamiamolo col suo nome, che viene venduto letteralmente in tutto il mondo, e quindi vengono preferite fasce orarie che non sono le nostre, non sono quelle mediterranee, sono quelle magari asiatiche o americane o chissà Dio.
Ecco, però nonostante queste differenze, che sono notevoli naturalmente, rimane però l'aspetto sacrale che si manifesta, direi soprattutto, abbiamo fatto riferimento all'inizio con la recente sciagura, no, della nazionale esclusa dai mondiali, quando si verificano appunto eventi di portata, diciamo, tragica, insomma, no? Fra virgolette, come in questo caso, con una disperazione collettiva.
Sì, quello inevitabilmente. Pensiamo sempre che nel calcio è rimasta viva una componente che chiameremmo correttamente monogamica, no? Tu hai una nazionale e hai una squadra del cuore, no? Poi al limite c'è la squadra per cui simpatizzi, ma nel caso dell'eliminazione mondiale dell'Italia lo psicodramma collettivo è insomma quello che riguarda i 60 milioni di abitanti più gli altri parlanti italiano nel mondo più insomma i figli degli emigrati. Da questo punto di vista è come se una chiesa fosse stata distrutta da un terremoto, non dico il Vaticano, ma insomma siamo da quelle parti. Naturalmente è qualcosa di rimediabile, no? Così come è rimediabile la distruzione di una chiesa che può essere ricostruita, però dal punto di vista religioso è come aver perso un tempio, questa mancata qualificazione.
Ma il calcio in qualche modo è un fenomeno religioso, a parte la distruzione del tempio, perché le squadre e quindi anche i calciatori diventano semidivinità, cioè assumono una quasi visione religiosa, diventano totem, e questo in qualche modo non solo ricorda e porta a una religione, come dire, è abbastanza spiazzante per chi come me di calcio non si interessa e non si intende.
Marco Cè pensava che i calciatori dovessimo considerarli alla stregua dell'arbitro come gli officianti del rito, no? Dice che il rito era la partita che si giocava con 11 contro 11 più l'arbitro in campo, quindi erano loro 23 i protagonisti del rito. Il discorso totemico vale certamente cambiando prospettiva, cioè dai nostri occhi di tifosi, più o meno aficionato, ci sono dei calciatori che assumono il ruolo del totem, ma la cosa ancora più importante è che lo stemma e i colori della squadra sono gli stessi ormai da generazioni. Anche in questo senso c'è da registrare nella nostra epoca un cambiamento rilevante, e questo naturalmente Ogier ad esempio non poteva saperlo, neanche Pasolini. Ci sono subentrate nuove proprietà nelle squadre che in ossequio a strambe leggi di marketing hanno pensato bene di cambiare i colori delle maglie o addirittura gli stemmi, e questa è una profanazione, sempre ecco, mantenendo un lessico religioso, è una profanazione incomprensibile che però racconta che c'è qualcosa che sta tentando di sgretolare questa monoliticità, no, del calcio. Rimane una fede che richiede appunto dedizione a uno e un solo Dio, no? La tua squadra, con i suoi colori, il suo stemma, e però stiamo assistendo a una fase in cui tentano di non di passare al politeismo, ma quantomeno di cambiare, non dico il nome, ma il senso, i significati, le sfumature del tuo Dio. È come se fosse una fase storica di eterodossia.
Gianfranco, il calcio crea ancora comunità, cioè crea ancora la capacità di sentirsi parte di un qualche cosa, sia come tifosi, nel momento stesso in cui unitariamente si fa, virgolette, il tifo, unitariamente e contemporaneamente questa cosa, al crearsi comunità, non crea poi dissidi profondi?
Allora, sicuramente è rimasto più che vivo il discorso comunitario e soprattutto a livello territoriale. Fermandoci per un attimo al caso di Roma, è evidente che qui in città tifare Roma o tifare Lazio ha connotazioni molto chiare da parecchi punti di vista, e aiuta semplicemente nella comunicazione con tutte le componenti della cittadinanza, inclusi quelli che ritengono di essere esclusi dal calcio, no? È una cosa che forse ha radici ancora più profonde qui, vale a dire, nella Roma antica questo ruolo lo giocavano le squadre che combattevano, che lottavano al Circo Massimo, all'ippodromo, per vincere. Anche lì c'erano squadre di colore differente e appartenere a una all'altra significava anche, ad esempio, avere simpatie per la Repubblica o per un certo tipo di politica. Adesso non entriamo in quel dettaglio che è troppo complesso. E un fenomeno interessante da questo punto di vista comunitario è che proprio per l'internazionalizzazione del calcio in corso e per il cambiamento della ritualità, cioè non si gioca più soltanto la domenica alle 3, ma si gioca appunto il sabato alle 6, il lunedì alle 4, eccetera, cosa capita? Che si sono create delle comunità di tifosi ben lontane dalla città di appartenenza e hanno un loro modo di vivere il calcio che noi non riusciamo a immaginare. Per me la cosa più assurda è stata che 2 o 3 stati fa la Roma è andata a fare una partita in Indonesia, una terra lontanissima, anche complicata da immaginare, fatta da migliaia di isole, e lì si sono presentati sugli spalti 30 o 40 mila indonesiani che cantavano i cori della Roma in italiano. E questo è particolarmente alienante e francamente difficile da decifrare, se non con delle logiche di marketing, di penetrazione nel mercato, che però non hanno più a che fare né con ciò a cui eravamo stati, diciamo, abituati, né come dire, con la cultura calcistica con cui siamo nati.
È interessante vedere come la diffusione appunto di questo merchandising, diciamo così, no, legato alle magliette soprattutto, eccetera, che è appunto internazionale, in qualche modo sia simile ai mercati che si sviluppano intorno ai grandi luoghi di pellegrinaggio, no, con la vendita delle immaginette, queste cose qua.
La logica è simile. Va detto, insomma, che a un livello più piccolo la vendita delle immagini a me fa pensare subito ai nostri vecchi album di figurine Panini con cui siamo cresciuti negli anni 80, 90, insomma, prima. Quello sì che aveva qualcosa a che fare con i Santini. Qualche anno fa, non a caso, uno scrittore italiano, toscano, Vanni Santoni, ha pubblicato un libro su Baggio che rappresentava l'ascensione di Baggio ai cieli, no? Dopo che aveva lasciato il calcio, e vendendolo la casa editrice, che era la Mattioli, abbinava al libro di Baggio un santino di Baggio. Qui insomma c'è una bella confusione fra sacro e profano, però si vede che la logica è quella che hai evidenziato tu, Fulvio.
Fra l'altro Baggio è una figura di spiritualità, no? Perché sappiamo tutti della sua fede buddista, della sua particolare sensibilità su questi temi.
Sì, lui è un buddista un po' bizzarro perché è appassionato anche di caccia, quindi con tutta la loro fede nella trasmigrazione delle anime, mettersi a sparare nella pampa o giù di lì alle bestie ha qualcosa di paradossale, però insomma siamo esseri umani, quindi siamo contraddittori, no?
Gianfranco, al piacere di poterti risentire, ti ringraziamo infinitamente di essere stato con noi stamattina e spero a presto.
Grazie a te e grazie a voi.
Nei giorni scorsi si è tenuta a Trieste una dimostrazione di cucina giapponese legata alla spiritualità. cioè in particolare alla cucina dei monasteri giapponesi. Ecco, e noi, visto che si parla di Giappone, abbiamo chiamato Giovanna Cohen, che abbiamo sentito più volte su tutte le questioni che riguardano il Giappone e la spiritualità di quella parte, soprattutto d'Asia, è legata inevitabilmente poi anche al buddismo. Allora, Giovanna, parlando di cucina legata alla spiritualità, cosa si può dire per iniziare?
Ma il Giappone, la cucina questa più legata alla spiritualità, è la cucina che viene chiamata Shojin Ryori. La cucina Shojin Ryori è la cucina che ancora oggi viene praticata nei monasteri. Noi in particolare abbiamo dato una dimostrazione appunto dei monasteri Zen, perché come si sa il buddismo ha varie sette, varie branche, e tra queste quella Zen è forse che è quella che ancora oggi rispetta maggiormente i criteri più antichi o la tradizione più antica. Il termine della cucina Shojin Ryori lo possiamo trovare già nel tardo periodo Heian, e lo si trova nel testo di Sei Shonagon, che era una dama di corte del periodo Heian, quindi intorno all'anno 1000. In realtà questa cucina è arrivata quando è arrivato il buddismo in Giappone, cioè tra il 500 e il 600 d.C., e si è sviluppata. In particolare si è sviluppata con la presa al potere di Minamoto no Yoritomo, che è diventato il primo shogun del Giappone e ha spostato la sede a Kamakura, e soprattutto sua moglie Hojo Masako ha cominciato a proteggere soprattutto la setta Zen, e che si è sviluppata e che poi è diventata appunto la setta Zen, principalmente il culto seguito dalla classe dominante, quindi la classe dei Bushi, chiamati poi comunemente samurai. Era la classe dominante e quindi si è diffusa molto. Questa è l'origine storica della cucina.
Ecco, ma una cucina a base di quali, andiamo proprio sul concreto, visto che poi le trasmissioni di cucina poi oggi hanno molto, come sappiamo, molto successo e molto seguito.
Ecco, questa cucina diciamo che è esattamente l'opposto di quello che si vede oggi in televisione, dove bisogna cucinare sotto stress, in pochi secondi, facendo di tutto. No, l'importante è quello che a me ha affascinato di questo tipo di cucina, è il trasmettere nella preparazione degli ingredienti, nel servizio, nella preparazione anche dell'allestimento della tavola, un estremo rispetto per gli ingredienti, per la natura, un rispetto alla stagionalità. Ricordiamo che una cucina, essendo una cucina di tradizione buddista, soprattutto antica, molto più rigorosa, è una cucina assolutamente vegetariana e vegana anche. Infatti non c'è carne, non c'è pesce, non ci sono uova. Pur nonostante questo è estremamente nutriente e gradevole.
Quali sono gli elementi base? Lei mi diceva che è una cucina estremamente semplice, però in qualche modo anche elaborata. Perché?
Allora, prima di tutto, come tantissime, vorrei dire tutto il mondo giapponese, è legato a regole, e quindi ha sicuramente delle regole che vengono seguite, perché di per sé la cucina è una disciplina. Più è semplice un elemento, più per renderlo gustoso, appetibile, bello, ricordiamo sempre che l'estetica ha una funzione fondamentale nel mondo giapponese, e più è difficile, perché ovviamente l'essenzialità di un gusto deve essere poi portata a diventare, a sviluppare molti altri sapori. E quindi ci sono sicuramente, nel piatto devono esserci determinati sapori, e poi ci colleghiamo alla antica cucina, e vorrei dire medicina anche cinese, per cui ognuno di questi sapori è legato a un organo del corpo umano. La cucina Shojin Ryori ne aggiunge uno rispetto all'amaro, acido, dolce, piccante, salato, aggiunge anche quello che si chiama Awai, delicato. Proprio perché deve esserci un estremo equilibrio tra le parti.
Che cosa significa, a parte equilibrio tra le parti, Hawaii delicato? Cioè, che sapore è?
Quando noi avviciniamo in genere tutti i cibi giapponesi, soprattutto quelli tradizionali, non vorrei dire quelli di ultima generazione, che sono molto una rielaborazione occidentale, ma sentiamo dei gusti molto sottili, molto difficili per noi da percepire, qualche volta perché siamo abituati a gusti molto più intensi e invasivi. Allora, Hawaii, già nel termine stesso, indica l'equilibrio, e quindi l'equilibrio tra l'amaro e l'acido, tra il dolce e il piccante. E in più avremo delle regole che dobbiamo avere il leggero, leggero e morbido, deve essere pulito e fresco, deve essere fatto in modo coscienzioso ed accurato, deve avere un, e questo sarà poi trasportato in quella che sarà la successiva cucina che si chiama Kaiseki, che è la cucina estremamente raffinata giapponese, ma nasce dal mondo dello Shojin Ryori, proprio per la sua accuratezza nella preparazione, dove dovremo avere i 5 tipi di cottura diversi per un pasto. Nella Shojin Ryori invece il pasto viene composto in genere da il riso bianco bollito, che non è il riso occidentale, iperbrillato, e quindi un riso più grezzo, e il 2 piatti, quindi una minestra, poi 2 piatti di cottura con cotture diverse, più 2 piattini piccoli, e anche la disposizione ha tutte delle regole, 2 piattini più piccoli dove in genere ci sono quelli che vengono chiamate delle verdure trattate in salamoia, che si chiamano tsukemono.
Lei poco fa, prima della trasmissione, mi parlava dell'importanza del tofu.
Sì, allora il tofu è forse l'alimento che porta più proteine nell'alimentazione, proprio perché è un'alimentazione che, non mangiando carne, pesce o uova, e poi sappiamo in Giappone i latticini ovviamente non ci sono, quindi non formaggi, mancava questo. Il tofu è un alimento che sopperisce assolutamente a questo. Pensiamo che ha 72 calorie per 100 grammi, cosa che le uova ne hanno 3 volte tanto e la carne 4-5 volte tanto. Quindi ha un altissimo valore proteico e però zero grassi, completamente zero grassi. C'è un problemino, parlando qua da Trieste, che il tofu che si mangia in Giappone è molto molto buono, il tofu che si mangia qua non sempre è buonissimo. E allora uno dice sì, ma è cattivo. In realtà non è cattivo, è molto buono, però è difficile trovarle quello veramente buono. Si può trovare, insomma, meglio andare a cercare quello di importazione diretta giapponese, ecco, questo consiglio.
Ecco, sulla difficoltà proprio, no, di adattare, di reperire anche la materia prima, diciamo così, superficialmente e universalmente, però la cucina giapponese si identifica con sushi, tempura, queste cose qua. Allora, questa cucina di cui sta parlando, che tipo di diffusione o di peso ha nella cultura del paese d'origine, del Giappone?
Secondo me è molto grande. Nel senso che oggi la si può ancora gustare, ci sono i monasteri dove si può andare anche a si è ospitati, ed è un'esperienza a 360 gradi, veramente. Io non sono buddista, quindi non, però è sicuramente è un'esperienza intensa, vorrei dire. E la cucina fa parte di questo, perché è chiaro che la cucina rispecchia le persone che la preparano, quindi sempre molto accurata. Teniamo presente che la cucina Shojin Ryori è alla base della cucina Kaiseki, che è quella che è protetta dall'UNESCO, quindi proprio perché è un emblema nazionale. Ma non solo, la cucina Shojin Ryori ha dato anche, in un periodo successivo, quindi siamo intorno al 1500, origine alla cerimonia del tè, perché il pasto che viene consumato prima o durante, perché la cerimonia del tè, adesso non vorrei aprire un capitolo che meriterebbe un discorso a parte, si compone di due parti, in mezzo c'è un pasto, e questo pasto nasce dall'estrema semplicità ma perfezione, no? Perché quello che si parlava, ciò che è semplice non è facile. E quando guardiamo per esempio anche il disporre i singoli ingredienti nella ciotola, perché in realtà sono delle ciotole, ha una sua funzione, una sua importanza. E la ciotola deve essere bella, ma non deve sovrastare il cibo. È come se noi guardassimo poi alla fine un quadro dove il piatto è la cornice. E quindi diventa questo gusto estetico estremamente raffinato, per cui veramente prima di tutto uno si delizia gli occhi.
Certo, leggo da queste istruzioni per il cuoco, e fa riferimento esattamente a quello che stava dicendo lei, nella preparazione dei cibi è indispensabile essere sinceri e rispettare ogni ingrediente, indipendentemente da quanto questo sia grossolano o elegante. E poi ancora avanti dice: nel maneggiare e preparare le erbe selvatiche, fate come se preparaste gli ingredienti per una ricca festa, con tutto il cuore, sinceramente, serenamente. Penso che questo voglia dire...
Assolutamente. Si comincia, il cuoco si chiama in Giappone tenzo. E questo è scritto proprio, è uno scritto di Dogen, che è un monaco del 1200-1250, aveva questi concetti. Lui considerava proprio il cuoco una delle mansioni più importanti, proprio perché dava la vita e dava la possibilità di lavorare bene e serenamente agli altri monaci. Vorrei anche ricordare a questo proposito che sempre in questo libro, che sono appunto le istruzioni al cuoco, che si trova anche una traduzione italiana, lui dice che bisogna che il cuoco abbia tre attitudini mentali, e sono il kishin, la mente gioiosa, il rushin, o la mente affettuosa, pensando alla mente dei genitori che danno il cibo ai figli, e daishin, che è la mente magnanima. E lo trovo molto bello.
Assolutamente. Ho una domanda che esula da tutto questo. Giovanna, lei è responsabile della sezione cultura di un'associazione...
Con il cui nome difficile.
Il cui nome non dirò mai... Però volevo capire, nelle varie religioni il cibo ha una sua importanza, quindi anche nelle varie vie spirituali. Lei ha varie estrazioni, quindi a maggior ragione può raccontarcene.
Ma secondo me il cibo è veramente lo specchio dell'anima individuale, prima di tutto siamo ciò che mangiamo, è niente di più vero. E quindi... se pensiamo che le offerte agli dèi vengono fatte con, o ai kami in Giappone, vengono fatte dal cibo, il cibo fondamentale, quindi il riso, l'acqua, il sale, il sake, ma anche a livello delle altre religioni, per esempio la religione ebraica piuttosto che la religione cristiana, pensiamo al vino e al pane che viene spezzato. Quindi c'è sempre questa componente del cibo, perché è quello che ci avvicina. Ancora oggi in Giappone non si augura buon appetito, ma la frase che viene citata è itadakimasu. Itadakimasu nella sua traduzione letterale vuol dire io umilmente ricevo, proprio perché si riceve l'energia dalle divinità, dal kami, dal dio, e che quindi ci aiuta ad andare. Ma l'ho visto dirselo anche da soli in un fast food, una giapponesina che quando si è presa il suo piatto se l'è messo davanti, poi da sola si è inchinata, sedetta da sola itadakimasu, perché non ringraziava l'ospite di casa, ma proprio ringraziava perché
ringraziava.
Sì.
E l'alcol nella cucina zen è contemplato?
Allora, è contemplato perché sicuramente per cucinare, per esempio riso, ma agli ospiti è consentito sicuramente bere il sake, e viene chiamato l'acqua della saggezza, proprio per nascondere un po', no? Il nome dello zen, il nome del sake, e ai monaci della tradizione zen bevono il sake in genere il 21 di dicembre, che è l'equinozio d'inverno.
Ringraziamo infinitamente Giovanna Cohen per averci fatto viaggiare nello spazio.
Sì, vorrei proprio chiudere ancora una volta con quella bellissima formula che ha citato poc'anzi Giovanna.
Quelle itadakimasu?
Esattamente.
Grazie ancora.
Grazie.
Bene, ringraziamo gli ascoltatori. L'appuntamento è per la prossima settimana, per il prossimo sabato, per un'altra puntata di Strade del Sacro. Un saluto da Fulvio Toffoli.
E da Tiziana Toglia.
Nada te turbe, nada te espanta. solo Dio. Nada te turbe, nada te spaventa.